Bentornati ragazzi, nuova ora di Summer Camp. Abbiamo appena ascoltato la nuova di Max Pezzali mentre è appena entrato in studio Mauro Repetto.
Ecco.
Che inception.
Ciao Nicky, ciao a tutti.
Come stai?
Ma benissimo, benissimo, massima forma, cioè posso anche fare un 100 metri con un record mondiale.
No, lo so, ti sei...
sono in forma, attenzione.
Sì, no, ma ti vediamo che sei in forma.
Certo, sì, sì, sì.
Allora, va detto che cioè io Mauro lo conosco veramente da quegli anni lì,
sì,
no?
Sì,
dal 90-91. E l'ho sempre visto in forma. Lui piuttosto scompare e torna comunque sempre in forma. Quando lo vedi sei in forma.
No, esatto, faccio una siesta con i bambini, merendina, e poi vado a giocare a pallone qui con voi. Quindi sono scomparso per fare una siesta, adesso posso giocare.
No, guarda, l'ultima volta che sei passato nel DJ Building, che sei andato a trovare Linus e Nicola, ti giuro, io quando è finita l'intervista volevo andare a conquistare il mondo. Cioè hai un entusiasmo contagioso, no? Cioè ogni tanto me lo dicono anche a me sta roba e faccio, ma ragazzi, ma l'avete mai conosciuto Mauro Repetto? Ma altro che Nicky.
Spacchiamo tutto, Nicky. Assolutamente. Vai, vai, vai.
Allora lo facciamo anche nella prossima mezz'ora?
Sì, assolutamente. Via. Vai, vai, vai,
vai, vai.
Ma mettiamo anche il rap dell'epoca. Cioè,
allora, stavo notando che Zucchero Filato Nero non è su Spotify, per esempio.
Ma no, ma non ce l'ha neanche più mia madre. Zucchero Filato Nero.
Ma su YouTube, ovviamente. Ma cioè, è rintracciabile.
No, ascolta, io c'ho un amico che si chiama Auroro Borealo. Che per il quel
sì, è vero,
discolino
è
originale.
Ma vogliamo raccontare la storia
vera.
Ma scusa, ma ero a due dita di fare un disco con la Def Jam e Russell Simmons, cioè ero al Power Station, ero in inglese con dei rapper inglesi,
ma certo,
tra cui Jeff. Poi Jeff, che aveva una bambina con Beverly Peel, una modella fortissima,
incredibile,
di cui il padrino era Russell Simmons.
Allora, sì. Russell Simmons, per la cronaca, è uno dei boss della Def Jam, Rick Rubin, insomma l'invenzione del rap inteso come il singolo che spacca e va in classifica.
Esatto.
Walk This Way con gli Aerosmith e Randy NC, per dire.
Esattamente, quindi Jeff, in maniera molto reprensibile, evidentemente condannabilissima, ha picchiato Beverly perché l'aveva tradito, e quindi Russell Simmons gli ha fatto quasi un contratto alla gangster rap. Jeff ha dovuto lasciare New York,
certo.
Il disco è diventato persona non grata allora che stava per uscire con la Def Jam. Io ci ho perso un po' il cambio perché l'ho fatto in italiano, è diventato Zucchero Filato Nero. L'ho tradotto in 3 giorni sui divanetti di mio papà e mia mamma a Pavia.
No.
E niente, però non c'avevo neanche la testa tanto per avevo visto un po' smosciare il sogno americano, quindi
certo.
Non dico che non me ne fregava niente di farlo in italiano, però ci ho perso il cambio, chiaro.
Però davvero la storia di Mauro è veramente quella della classica porta che si chiude e si apre il portone.
Ma a me sì, ma sì, sembra la finestra, le correnti.
Vero, ma c'è sempre aria buona, diciamo. Dai, fra poco approfondiamo e parliamo anche del tuo spettacolo a teatro che si chiama Alla ricerca dell'uomo ragno, che sta per
iniziare 28 aprile a Bergamo.
Bravissimo, l'anteprima.
Esatto,
sì,
appetizer.
Ci sentiamo tra pochissimo, Summer Camp. Summer Camp. Ragazzi, non so voi, ma secondo me sta canzone che possibilità vuoi che abbia?
Non sai cos'è? Non c'è l'idea.
non ci siamo, l'idea. NCS, ragazzi. Questa è stata il racconto clamoroso di Mauro.
Ma
nessuno lo sapeva.
In effetti, finalmente tu, una canzone d'amore. Come mai erano state, fatte per Massimo Ranieri? Non so neanche se le ascoltate, probabilmente non le avevano fatte ascoltare. E, diciamo, un burocrate di una casa di edizione aveva detto, fa cagare, non c'è l'idea. E noi parlavamo adesso di Buongiorno Jovi, chiaramente ci siamo ispirati al nostro sogno americano per fare una cosa di Sanremo che avesse a che fare con, per esempio, Never Say Goodbye, che come vi immaginate potrebbe essere una canzone cantata da Massimo Ranieri.
Ci starebbe di brutto.
Just a say goodbye, never say goodbye. To try, holding on to never say goodbye.
Pensa che effettivamente ce l'ha del to so never come mai.
E pensa
bellissima.
Che io e Max, diciamo, nel nostro delirio di due ragazzi provincia, volevamo essere un pochettino di fronte all'impero milanese come Bon Jovi,
sì, certo.
Tom Waits erano di fronte all'impero di Manhattan o di New York,
è vero.
New Jersey, e quindi ci facevamo ispirare in maniera assolutamente da discepoli, chiaramente, però appunto le note di Never Say Goodbye potrebbero essere chiaramente una canzone di Sanremo o delle ballad di Bruce Springsteen, potevano darci a noi che eravamo dei rapper la possibilità di approdare alla pop, al pop rock, ecco.
Ma infatti Bon Jovi l'aveva scritta per Massimo Ranieri, però lo stesso burocrate ha fatto da filtro e comunque anche esatto, questa non è arrivata a Massimo Ranieri, che ricordiamo non c'entra nulla, che
no,
probabilmente neanche l'aveva mai ascoltato.
Però è vero, Always, This Ain't a Love Song, Never Say Goodbye erano fatte per Massimo Ranieri.
In realtà è Come Mai, Finalmente Tu e Canzone d'Amore, cioè ballad inchiodate nella storia della musica.
Comunque bella l'analogia che fa Mauro, perché effettivamente sempre in queste puntate della serie su Bon Jovi che abbiamo avuto la fortuna di vedere in anteprima, lo stesso Bruce Springsteen dice, cioè adesso la gente va a fare la gita sul lungomare, poi c'è stato, come si chiama quella serie televisiva che parla, Jersey Shore, no?
Esatto.
Insomma, adesso è diventato un luogo conosciuto anche nel resto del mondo, ma ai tempi nessuno voleva andare nel New Jersey, e addirittura anche a Bruce Springsteen viene consigliato dalla discografica di dire che è un artista di New York.
Esatto, no? Incredibile. Qui c'è un'analogia con Pavia, diciamo, questa città di zanzare, di nebbia di fronte all'impero milanese, diciamo.
Sì.
La stessa cosa con dei menestrelli che potevano fare della musica e sperare di dare una cassetta qui al conte Claudio Cecchetto,
certo.
E là all'epoca evidentemente a Russell Simmons, per esempio, a New York.
Tu l'hai date a tutte e due.
Io l'ho date a tutte e due, e al duca Russell Simmons e al conte Claudio Cecchetto.
Però l'arrivare da Pavia è stata anche una forza, cioè certo. In qualche modo nessuno va chiesto di far finta, o vi è mai venuta voglia di far finta di essere di Milano, come appunto succedeva a Bruce Springsteen, cioè è proprio quello che vi ha portato a usare come passatempo il fatto di stare lì e scrivere canzoni.
Ma certo, noi arrivavamo qui a Radio DJ praticamente, io magari anche con le scarpe da tennis ancora sporche di fango dei campi di calcio di Pavia,
e Massimo, sogno americano,
con l'autoradio sotto le ascelle, quindi diciamo eravamo proprio straight out a Pavia come straight out a Compton.
Però devo dire che Mauro, grande determinazione, devo dire, leggendo il tuo libro ho ripensato a questi atti, voi che andate a Sanremo, no?
Ah, sì,
ma
sì,
non a Sanremo a cantare, a Sanremo,
no,
a sperare di conoscere qualcuno sfruttando la casa della zia, di qualche cugino.
Esatto, a Finale Ligure, proprio, che comunque ci vogliono un'ora e mezza per arrivare
una
a Sanremo.
Una bella vasca, sì.
Quindi eravamo, come la vasca, hai detto?
No, è una bella vasca,
no?
No,
credevo la vasca di Castrocaro, perché ti ricordi l'unica cosa che ho fatto veramente di male a Max? Una volta ero a Castrocaro.
Eravamo insieme, nel 92, voi facevate Non me la menare, io facevo Te ne vai o no.
Bomba. E io ero un po' avulso, così siamo saliti in camera io e Max nella stessa camera, lui e io avevamo delle ragazze, lui ha cominciato a fare giustamente rumore, gli ho detto no Max, per piacere,
l'ho letto,
cioè, voglio dormire, per piacere. E lui è andato, cioè, quindi nella vasca da bagno, e quando gliel'ho ricordato con Amadeus all'arena di Verona, Suzuki, quando ci siamo visti un'estate fa, lui mi ha detto no, ma guarda, cioè al limite era la vasca da bagno un po' schifosa di Castrocaro, ma non c'è problema, Flash, perché sai che mi chiama Flash, chiaro.
Cioè quindi era quel rumore lì che immagino io che faceva con...
Ma no, ha cominciato, no, diciamo, a fare il pavesino che faceva i primi gesti, diciamo,
sì.
Per mettersi in atmosfera, e io non so perché ero avulso, ecco, ma questa è l'unica cosa
è
di
molto
male,
bello come... quell'episodio, no, perché comunque il libro è scritto con grande onestà. Allora, prima di affrontare lo spettacolo che si chiama Alla ricerca dell'uomo ragno, mentre il libro è Non ho ucciso
esattamente
l'uomo ragno, una domanda proprio su quella volta in cui andate a Sanremo, se non ricordo male, perché il libro l'ho letto quando è uscito, tu parli di voi che siete poveri in questa casa lontanissima da Sanremo, che vi caricate per andare a cercare me e mangiate due zuppe della Campbell.
Esattamente.
E dico, ma dove le avevano prese queste zuppe della Campbell?
Ma,
c'erano in Italia a un
ma
certo
sì,
punto.
No, mio ma padre, cioè non so dove, all'Esselunga, sicuramente era una cosa scontatissima, però no, c'erano proprio le zuppe della Campbell Soup.
Fredda,
perché
che
non
però fa tanto New York.
Ma fa tanto New York, fa tanto Bohemian, New Bohemians, giustamente. E niente, poi andavamo, prendevamo l'Y10 e andavamo a cercare il conte Claudio Cecchetto.
Mamma mia, ragazzi, casca proprio a fagiolo adesso, perché ci sentiamo proprio, hanno ucciso l'uomo ragno, poi sentiamo che combini a teatro, intelligenza artificiale a teatro, per la prima volta.
Esatto.
Brevi, signori, brividi signori, brividi signori.
Vabbè. Qui è quando Pavia non era ancora cool.
No. Assolutamente
come
no.
Il New Jersey,
come il New Jersey, ma i campioni di chitarra ne vogliamo parlare.
Ma allora prima ci ho messo anni a capire che Te la tiri dal primo album degli 883 altro non è che Hell's Bells degli AC/DC, cioè che fa, sai?
Certo.
Però loro prendevano solo il pezzettino iniziale, no? E facevano poi nota di basso, poi un'altra. Adesso con la chitarra è difficile.
Tecnicamente tutto legale.
Tutti vesti da fotomodella di quelle di Vogue, tu ti credi più bella. Passi le ore allo specchio nel bagno, trucco indelebile, tuo grande sogno. Credi di essere intelligente, anche se parli da vera demente, perché impegnandoti al massimo riesci a dire se il toro sta bene col pesci. Cammini, 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 mini, facevi prima di uscire in bikini. Si vede tutto, di tutto, di più. E tu che tiri la gonna più su, però tu puoi fare la donna all'antica, quella che ti fa vedere la house, ma poi si tira indietro, non voglio, prima do un occhio al tuo portafoglio.
Quando mi chiedono, ma perché non hai imparato a suonare la chitarra all'epoca? Ma non solo perché era legale campionare, ma perché era una disciplina. E quindi un vero rapper, come eravamo noi, o comunque un emulatore dei rap, chiaramente aveva come figata campionare, trovare una chitarra. Per esempio, anche nella notte, a parte i grandi del rock e del metal, sì, abbiamo preso la chitarrina funk di Like a Prayer di Madonna.
Cioè, ma ti rendi conto che sono riusciti a campionare Madonna senza dare un euro a Madonna?
No, ma scusa, all'epoca veramente
all'epoca si faceva così, è vero.
No, i Della Soul, ma cioè i Della Soul hanno fatto un album intero ed era una figata senza neanche suonare una cosa. Lui a volte
anche
Max,
i Prodigy,
ma anche i Prodigy, Max metteva le dita comunque sul Korg e poteva fare delle melodie come mai, per esempio, quindi non c'erano solo
per esempio, quindi sulle dita di Max
c'erano delle genialità.
Il dito singolo.
C'era la genialità anche di trovare una melodia incredibile, ma poi c'era la genialità di assemblare come dei rapper campioni.
Senti, a teatro quindi racconti un po' la storia, ma ci sono dei momenti musicali e soprattutto come entra a teatro la cosiddetta intelligenza artificiale.
Allora, ti faccio un esempio preciso per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Io ho detto ai due registi produttori dello spettacolo, Stefano Salvati e Maurizio Colombi, mi sta bene l'intelligenza artificiale, una figata come nuovo media teatro, però voglio che lei è schiava di noi e noi non schiavi di lei. Sai quando sono andato 30 anni fa a cercare questa modella incredibile, la donna più bella del mondo, Brandy?
Storia clamorosa.
Allora immagini, grazie all'intelligenza artificiale nel nostro spettacolo teatrale, la figlia che non è mai potuta nascere da questa coppia incredibile, un po' improbabile, tra me e questa modella, ma non è mai potuta nascere, adesso grazie all'intelligenza artificiale viene a bussare alla mia porta e dice: papà, ma cazzo, ma ballavi talmente male che non hai conquistato mia madre.
Cioè, tipo il film Simone, ma sì, tipo Black Mirror, arriva una.
Cioè, arriva uno e dice: cazzo, papà, ma eri talmente incapace a ballare che non sono nata. Ma impara un po' a ballare. Adesso, prima di sparire completamente, ti insegno qualcosa. Andiamo a vedere TikTok e impara qualche balletto. Ti può servire, magari nel futuro la conquista. No,
che poi sta cosa che non eri capace a ballare, comunque parliamone.
No, ma per dire, cioè, non sei stato abbastanza affascinante da conquistare mia madre. Quindi,
nonostante lei proprio tampinata in diverse occasioni.
No, in realtà, poi, grazie a Jeff, avevo conosciuto le sue amiche e quindi poi ero uscito con le sue amiche. Al limite, dopo due mesi avevo già preso un palo fuori, ma poi ho messo
e
anche
le figlie delle sue amiche non vengono a bussare.
Ma non lo so, adesso vediamo, grazie all'intelligenza artificiale. Comunque la storia di due menestrelli nella Papia medievale, un po' filo imperiale, ghibellina, che devono dare le loro canzoni al conte Claudio Cecchetto. Quindi questa Papia filo imperiale bisogna dare le canzoni a lui. E quindi, grazie all'intelligenza artificiale, vedremo anche i giovani Max e Mauro in cantina fare i pezzi, chiaro.
Ah, quindi viene ricreato un po' il racconto ma no, clamoroso.
Sì, tutto trasposto nel medioevo, quindi chiaramente sarà il.
Siete vestiti come non ci resta che piangere.
Allora, non saremo dei menestrelli, non saremo dei menestrelli a livello dress code, ma a livello mentale sì.
Certo. Perché comunque io, allora, conosco bene Max, noi ci conosciamo meno, però insomma per me insomma gli 883 sono veramente parte della mia vita. Conoscendo Max, che è un grandissimo raccontatore di storie, di aneddoti, è una dialettica, tu lo stesso, cioè io voglio, non so immaginarmi le vostre conversazioni tipo mentre tornate dalla discoteca, dalla prima vostra serata.
Ti cito la prima conversazione che abbiamo avuto io e Max. Eravamo seduti a un'assemblea di liceo con 500 persone iperpallosa, sai, nei quali parlano durante 5 ore, dico il prezzo del salume deve scendere, delle cose della cantina. Allora a un certo punto Max mi dice: ma ti immagini se dietro adesso la professoressa c'è uno stambecco che inizia a saltare? Quindi questi suoi voli surrealisti che
immagino conversazioni infinite, bellissime.
Io considero Max il più grande, dopo André Breton, che sai, il fondatore del surrealismo, considero Max Pezzali il più grande poeta surrealista. È veramente, lui è proprio la definizione del déclic, sai, il momento in cui sei a cinema, sulla poltroncina, e guardi un film e parti con una frase. Max ti dà il déclic partendo con una frase. È il più grande poeta surrealista che ho mai conosciuto nella mia vita e del mio miglior amico da sempre. Quindi, diciamo, con lui non ci sentiamo quasi mai, non ci cerchiamo. Ma quando ci sentiamo scattano delle cazzate incredibili.
Poi ogni tanto vi trovate sul palco e davanti ci sono 80.000 persone, sì, esatto, che cantano, esatto, le vostre canzoni. Cioè, comunque, poi facciamo una rimpatriata, dai.
Esatto. Dai.
Comunque, nel libro tu parli spesso di questa cosa, appunto di quello che è successo quando siete diventati pubblici, diciamo, sì, anche fisicamente. E Max cantava, perché anche se il primo cantante eri tu, e tu ballavi perché dici: io non voglio suonare uno strumento per finta, perché non hai mai imparato la chitarra. Ma io tutte le volte che tu dici questa cosa nel libro dico: ma figa Mauro, ma eravamo lì tutti i giorni in via Massena 2, ma me lo potevi dire a quest'ora? Eri, non dico Slash, però
no, lo so, però diciamo preferivo guardare le ballerine rap che chiedono
e me lo ricordo
la no, beh, cioè, diciamo, e poi c'era il fascino della ballerina rap che mi ha fregato, perché volevo guardare, imparare, cercare di copiare, poi non mi ricordavo più un cazzo e saltavo 5 minuti e basta. E per quello che non ti ho chiesto niente a te, Nick,
a
ma
chi
mi
ti
comprendi?
Ispiravi? A chi ti ispiravi?
Ma Janet Jackson, tutte le ballerine, o quelle di MC Hammer. Ti ricordi che MC Hammer aveva delle ballerine fighissime? Le prime ballerine, tutti i clip rapper, mi sarei fidanzato in casa con tutte, cazzo. E però poi non mi ricordavo più un cazzo, 3 metri dietro Max, però andava bene così, va bene.
Infatti, andava bene così. Come? Ragazzi, alla ricerca dell'uomo ragno, a teatro, Mauro Repetto, più l'intelligenza artificiale che dovrà ascoltare Mauro e non il contrario.
Esatto.
Da quando si comincia? Il 28 aprile a
Bergamo.
Poi c'è Nelson.
Esatto.
Come dice quella famosa canzone dei Criss Cross, non so se la conosce. È presente quella lì? John, a un certo punto viene citata
mezzo.
Senti, ecco,
mezzo.
No. C'è mezzo, c'è crema, c'è bollate, Firenze e Monza. Dove si trovano le date online, che così diamo un riferimento?
Sul mio profilo Instagram è Mauro Repetto Official.
Oh yeah. Grazie Mauro.
Grazie a voi, grazie.
Ciao. Io oltre a voi sulla scrivania vorrei avere anche un Mauro Repetto che mi galvanizzi tutti i giorni.
È casa, sì. Sì.
Bello, questo è un bel complimento.
Grazie.
Grazie ancora, Mauro.